Domenica 23 agosto, ventunesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Dai profeti vengono gridate due verità che mai dovranno essere dimenticate dagli adoratori del solo Dio vivo e vero, del solo Dio onnipotente e creatore, del solo Dio che è il Dio di ogni uomo, il Dio del cielo e della terra, il Dio dell'universo, il Dio degli eserciti celesti. Prima verità, il Signore è il Signore onnipotente, il governo dell'universo, delle nazioni, dei regni, di ogni uomo e nelle sue mani. Così già il cantico di Anna nel primo libro di Samuele. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altro all'infuori di te e non c'è roccia come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate le azioni. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile l'ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farle sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi egli poggia il mondo. Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre, poiché con la sua forza l'uomo non prevale. Il Signore distruggerà i suoi avversari, contro di essi tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra, darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato. Primo Samuele 2, 1, 10. Il Signore in ogni momento, in ogni istante, può capovolgere il corso della storia, innalzo a base secondo la sua divina ed eterna sapienza. Ecco cosa annuncia oggi il profeta Isaia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Ecco la seconda verità che va messa nel cuore. Chi riceve un'investitura da parte del Signore deve esercitarla non da despota, non da tiranno, non dalla sua volontà, non a gusto o a suo piacimento. Dovrà esercitarla come vero padre per tutti i suoi sudditi o per quanti sono posti sotto il suo governo. Deve esercitarla, la sua paternità, con verità, giustizia, fedeltà, misericordia, pietà, compassione, perdono, ma anche con fermezza e fortezza, perché la giustizia e la verità vengono fatte trionfare, mentre a ingiustizia e a falsità venga impedito di mettere radice nel cuore degli uomini. Se chi viene investito della potestà e dell'autorità di governo non vive il suo ministero sul modello della paternità del suo Dio e Signore, il suo governo sarà un disastro per ogni uomo. Leggiamo Isaia 22, 19, 23. ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia, lo rivesterò con la mia tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se gli apre, nessuno chiuderà. Se gli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Ora una breve riflessione si impone. Quando si riceve una potestà o un'autorità, o sacramentale, o carismatica, o teologica, o per una qualsiasi legge o statuto, questa autorità e potestà sempre va esercitata sul modello della divina paternità del nostro Dio e Signore. La prima legge per il retto esercizio è far trionfare la verità e la giustizia. Di certo non è giustizia quando un'altra qualsiasi autorità differente dalla nostra viene mortificata. Di certo non è giustizia neanche verità quando si governa dall'inganno, dalla falsità, dalla menzogna. Di certo non è giustizia quando si usa e si abusa della propria autorità per schiavizzare i cuori e così renderli obbedienti alla propria volontà di inganno e di falsità. Di certo non è giustizia quando l'uomo viene privato dell'esercizio del suo discernimento, perché il discernimento dell'autorità deve essere legge universale, imposta anche con 1000 sotterfugi e 10.000 inganni. Di certo non è giustizia quando ci serve di un potere, vero o usurpato, con la violenza fisica o anche spirituale o morale, per indurre i sudditi ad una guerra di odio, insulti, accuse infamanti, parole storte e derisorie, al fine di imporre la propria volontà su tutto e su tutti. Di certo non è giustizia quando ci si serve di una posizione carismatica per entrare l'altro, il nemico, che sia anche un pastore della chiesa locale, per definire un diavolo, così da accreditare il proprio pensiero. I peccati contro la giustizia sono innumerevoli. Quanto il Signore per bocca si dice, gli porrò sulla bocca la chiave della casa di Davide. Se gli apre, nessuno chiuderà. Se gli chiude, nessuno potrà aprire. Di certo non va esercitato con arbitrio o potere dispotico. Si tratta invece dell'esercizio del potere sulla perfetta imitazione della divina paternità. Come un padre apre per i suoi figli la via della verità e della giustizia, e questa via aperta va seguita, così vale per l'esercizio di ogni altra autorità. Come un padre chiude per i suoi figli la via della falsità e della menzogna, e questa via chiusa essi mai potranno percorrere, così vale anche per ogni altra autorità. Usare la propria autorità, ricevuta legalmente o anche in modo illegale, per aprire la via della falsità e della menzogna e per chiudere la via della verità, della giustizia e della luce, è gravissimo peccato agli occhi del Signore nostro Dio. Purtroppo oggi molta autorità per questo viene esercitata, per aprire la via della falsità, dell'ingiustizia, dell'immoralità, dell'idolatria e di ogni altro misfatto, mentre si chiude le vie della verità, della giustizia, della vera e sana moralità. Questo falso esercizio dell'autorità viene giustificato in nome della gioia. Non si può chiudere la via della falsità e dell'ingiustizia. Si turbano i cuori, vengono privati della gioia. Esercizio nefasto della potestà di pastori e di padri o di teologi nella Chiesa del Signore. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo legge la storia della salvezza e alla fine canta il suo inno di lode alla sapienza del suo Signore. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabile sono i tuoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Le vie del Signore sono misteri inaccessibili per qualsiasi uomo. Se il Signore non mette nel nostro cuore un raggio della sapienza del suo Spirito Santo, noi camminiamo nella storia dei ciechi. Ecco quanto era Giuditta ai capi della città di Betulia. Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia. Non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo. E quel giuramento che avete pronunciato è interposto tra voi e Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in nostro aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possono esercitare pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi alla salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Giuditta 8:11-17. Solo chi abita nella sapienza dello Spirito Santo potrà comprendere qualcosa del grande mistero della presenza di Dio nella nostra storia. Quella del nostro Dio è la presenza del Padre che conduce i suoi figli verso la vera salvezza. Ma le sue vie sono sempre un mistero. Leggiamo Romani 11:33-36. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanti insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da ricevere il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. L'Apostolo Paolo confessa che solo il Signore è il Signore, nessun altro è il Signore, ecco le sue parole, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Nell'universo il nostro Dio tutto opera, guidato sempre dalla sua sapienza, che è eterna come Lui è eterno. Leggiamo un brano dei Proverbi. Molta luce entrerà nel nostro cuore. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti. Prima delle colline io fui generata, quando ancora non ho fatto la terra e i campi nelle zolle del mondo. Quando gli fissavi i cieli, io ero là, quando tracciavo un cerchio sull'abisso, quando condensavo le nubi in alto, quando fissavo le sorgenti dall'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero là con lui come artefice. Ed ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie fra i figli dell'uomo. Proverbi 8:22-31. Chi vuole governare sul modello della divina paternità, deve rivestirsi della sua sapienza, come Dio abita nella sua sapienza. Lettura del Vangelo. Gesù chiede ai suoi discepoli il pensiero della gente sulla sua persona. La gente intuisce qualcosa sulla verità di Cristo Gesù, ma è ben lontana dal conoscerla secondo la sua purissima natura. Vi è molta approssimazione, ma non verità. Anche oggi su Gesù vi è molta approssimazione. Questa molta approssimazione viene distrutta, annientata e dispezzata dalla moltissima falsità. Ma Gesù sembra ignorare il pensiero della folla. Vuole conoscere il pensiero dei suoi discepoli. Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù risponde a Pietro che questa sua confessione di fede non è frutto né della carne né del sangue, ma vera rivelazione del Padre suo. Il Padre suo gli ha comunicato un raggio della sua sapienza divina ed eterna e Pietro ha visto solo quello che il Padre ha voluto che vedesse in quel momento. Ecco le parole di Gesù. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma è il Padre mio che è nei cieli. Chi vuole conoscere Cristo Gesù in purezza e compiutezza di verità, deve sempre chiedere al Padre la sapienza del suo Santo Spirito. Se però l'uomo non abita nella parola del Signore, con un'obbedienza piena e perfetta, lo Spirito del Signore non può entrare nel cuore e non può condurre a tutta la verità. Chi conduce non è lo Spirito che è fuori di noi, ma è lo Spirito che è in noi. Più cresce lo Spirito che è in noi e più noi siamo mossi, condotti, illuminati, ammaestrati dalla sua eterna sapienza. Quando invece ci separiamo dall'obbedienza al Vangelo, lo Spirito non può abitare in noi e sempre saremo consumati dalla stoltezza, dalla falsità, dalla non conoscenza del mistero. Se però non conosciamo il mistero di Cristo Signore, neanche il nostro mistero conosceremo. Non conoscendo il nostro mistero, come possiamo noi conoscere il mistero di un qualsiasi altro uomo? Se però esercitiamo il potere o l'autorità dalla non conoscenza del nostro mistero, saremo in tutti simili a dei ciechi che conducono altri ciechi. Chi esercita un'autorità o un potere è obbligato a esercitarlo dalla più alta sapienza e intelligenza dello Spirito Santo. Leggiamo il testo di Matteo 16, 13, 20. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero alcuni, dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Dissero, «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro, «Sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse, «Beato te, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Ora è giusto che riflettiamo su quest'ultima verità che Gesù dice a Pietro. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. In questa affermazione di Cristo Signore vi sono due verità che vanno collocate sul candelabro perché facciano luce al mondo intero. Prima verità, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. La chiesa di Cristo Gesù, la mia chiesa, è là dove è Pietro. Dove non c'è Pietro non c'è la chiesa di Cristo Gesù. Possono esserci mille altre chiese, ma non la chiesa di Cristo Gesù. La chiesa di Cristo Gesù è là dove c'è un vescovo che vive in comunione gerarchica con Pietro. Dove non c'è un vescovo in comunione gerarchica con Pietro, non c'è la Chiesa di Cristo Gesù. Allora, chi è vera Chiesa di Cristo Gesù? Chi si pone all'ascolto di Pietro, che concretamente nella storia è presente dove vi è un vescovo in comunione gerarchica con lui. Pur essendo ogni vescovo caro di Cristo, l'esercizio della sua autorità di pastore va sempre esercitato nella comunione con Pietro. Pur essendo ogni cristiano animato e mosso dallo Spirito Santo, mai potrà vivere davvero discepolo se è privo della comunione di obbedienza e di rispetto per il suo vescovo e il suo pastore. È un mistero che solo nella sapienza si può comprendere. Seconda verità, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Su quale chiesa le potenze degli inferi non prevarranno? Su quella chiesa che è fondata su Pietro. Applichiamo questo principio. Su quale comunità cristiana o gruppo, movimento, ordine o congregazione religiosa le porte degli inferi non prevarranno? Su quella comunità che è edificata su Pietro. Come ci si edifica su Pietro? Edificandoci sul vescovo, che è il pastore di ogni comunità che nasce o che sorge nella sua chiesa. Quando non ci si edifica sul vescovo con immediata obbedienza alla sua parola di fede e di sana moralità, allora la casa è costruita sulla sabbia. Basta anche un alito di vento leggero e la nostra casa crolla. Madre della Chiesa, vieni in nostro soccorso. Aiutaci a costruire la nostra casa sulla roccia visibile che è il pastore della Chiesa locale. Amen.